Grazie Franco, ma grazie anche ai fratelli che hanno e mi sostengono attraverso la preghiera. Perché, come è stato pregato, noi annunziamo la parola di Dio, quindi la responsabilità è doppia, perché è la parola di Dio che forma le nostre menti e i nostri cuori. Le meditazioni di questa mattina che il Signore mi ha dato già da tempo riguardano una domanda che quando mio figlio era piccolino mi faceva sempre e mi diceva: papà, io non ho visto Dio, come faccio quindi a credere in Lui? Una domanda fatta da un bambino, semplice, ma che manifesta tutta la nostra natura, quello che noi siamo. Allora il Signore mi ha fatto riflettere se è meglio vedere o conoscere il Signore. Meditando la scrittura ho visto diversi esempi nel quale, nella vita vissuta di Gesù che troviamo negli Vangeli, dove il Signore ha fatto dei miracoli e ha dimostrato attraverso essi che Lui era il Signore dei Signori, il Re dei Re, che Lui era il Dio vivente fatto carne. Ed è incredibile vedere che questi miracoli erano potenti. Erano dei miracoli che dovevano aprire gli occhi di questi uomini. Pensate a quando il Signore ha dovuto sfamare 10.000 persone da due pesci e una cesta di pane. Oppure quando addirittura un paralitico, sin dalla nascita, è balzato in piedi, ha preso il suo letto e se n'è andato. Oppure ancora quando ha risorto Lazzaro ed altri. Qual è stata la manifestazione di questi uomini davanti a tutto questo? Qualcuno di stupore, qualcuno ha glorificato Dio, qualcuno si è reso conto, ma la maggior parte dov'era? Dov'è? Ha seguito il Signore? Ha seguito l'opera e la persona di Cristo? Molte volte il Signore si è ritrovato solo con i 12 apostoli e tutto quello che aveva fatto? Eppure avevano visto. Quando il Signore ha risorto Lazzaro e lo ha risorto al quarto giorno, in modo tale che si manifestasse anche la corruzione fisica, la decomposizione fisica, anche perché la potenza di Dio si manifestasse, e Dio nella preghiera prima di risorgere Lazzaro lo ha detto: non faccio questo perché io so che tu mi ascolti e mi ubbidisci, ho fatto questo per loro, per testimonianza. Ha detto: Lazzaro, esci fuori, vieni. Il pensiero di molti uomini, tra cui quelli religiosi, è stato: deve morire lui e Lazzaro. Il problema quindi reputo che non sia tanto la vista di vedere le cose, ma sempre il cuore. Come è predisposto per l'ascolto della parola di Dio, perché il Signore Gesù è venuto proprio a portare a tutti noi l'efficacia e la potenza della parola di Dio. Ma un'altra domanda il Signore mi ha dato di fare, ed è questa: ma se io come credente e come figlio di Dio dico: ma Signore, mostrati, fatti vedere, è sbagliato questo? Per aiutarci a rispondere a questa domanda, leggiamo la scrittura. E il primo passo è in Esodo capitolo 33, Esodo capitolo 33, i versetti da 18 a 23. Sono passi che conosciamo, cari nella grazia, ma li vediamo sotto questo aspetto. Allora, Mosè disse, Esodo 33, 18, Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrà aver pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Non è sbagliato chiedere al Signore di vederlo. Mosè l'ha fatto ed è bello. un uomo che aveva una comunione profonda con Dio, parlava con Dio, Dio lo chiamava amico. E Mosè fa questa richiesta: posso vedere la tua gloria? Poi il Signore spiega: io non ti posso far vedere il mio volto, perché il problema sono i nostri occhi carnali, i nostri occhi che purtroppo hanno acquisito il peccato. Se mi vedi, morrai. Ma nella sua grazia il Signore, in certo qual senso, ha voluto soddisfare la richiesta di Mosè. Gli ha messo una mano davanti e passato: mi vedrai da dietro la schiena. Anche questa è una misericordia di Dio fatta nei confronti dei suoi figli. Però non l'ha rimproverato perché ha chiesto di vederlo. Paradossalmente avrebbe potuto dire così. No, ma gli ha spiegato la motivazione, sono i nostri occhi. Se noi guardiamo Dio e Dio si manifesta in noi così, ovviamente la nostra vita verrebbe meno e noi moriremo. Così non è. Ma un altro personaggio ci mostra un altro particolare del vedere Dio. E qui ci avviciniamo più all'aspetto del credente moderno. Ed è Giobbe. Giobbe, al capitolo 42, al versetto 5. Vediamo l'esperienza che ha fatto Giobbe e di come il Signore si è mostrato a lui. Giobbe 42, versetto 5. È un passo che conosciamo, veramente profondo, molto bello, dove alla fine Giobbe tira le conclusioni della sua esperienza, un'esperienza veramente dura, una prova molto dura, e Giobbe può dire questo: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Ora, capire in maniera profonda l'esperienza di Giobbe è difficile, perché il Signore ad alcuni di noi ha dato delle sofferenze per un breve tempo. Non so quanti anni Giobbe ha dovuto soffrire e patire, però la conclusione di quello che Giobbe ha ricevuto attraverso questa esperienza è questa: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Ha visto realmente Dio? Non ha visto Dio nella sua persona, nella sua immagine, tra virgolette possiamo dire così. Ma in realtà il termine vista in questo caso rappresenta una conoscenza più profonda di Dio. Giobbe aveva raggiunto una conoscenza della persona di Dio che gli ha permesso di dire, di affermare questa frase: io ora ti ho visto. Non penso che il Signore debba farci passare per la sofferenza affinché noi possiamo vivere questa esperienza. Penso proprio di no. Anzi, nel Nuovo Testamento anche gli apostoli hanno fatto una medesima esperienza, non di sofferenza, ma una medesima esperienza di convivere e di vivere con la persona amata di Gesù Cristo. Però ad un certo punto anche gli apostoli, anche un apostolo in particolare, ha chiesto e ha fatto questa domanda a Gesù. Leggiamolo insieme in Matteo 17:2. Evangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 2. Ah no, ho sbagliato la citazione. Quello che è. Giovanni 14, 8, 9. Chiedo scusa, prima Giovanni 14, 8, 9. Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 8 e 9. Sembra di rivivere la richiesta di Mosè, effettivamente. Versetto 8 dice: Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Davvero meraviglioso l'amore del Signore, la misericordia del Signore. La stessa esperienza che hanno fatto gli apostoli l'abbiamo fatta anche noi, perché chi più chi meno da molti anni noi viviamo e camminiamo con il Signore, no? Ed è interessante che quegli uomini e gli apostoli di quel tempo hanno camminato con il Signore Gesù, hanno camminato con realmente il Dio fatto carne, ma è incredibile come Filippo nella sua semplicità ha potuto dire: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Che grande risposta. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha camminato con il Signore, con Gesù, realmente ha potuto realizzare e vedere il Padre Celeste. In tutte le sue caratteristiche più profonde. E Gesù ha camminato con gli apostoli, mostrando loro tutto quello che era la sua obbedienza per il Padre, ma anche quello che il Padre rappresentava. E il Signore non si è fermato soltanto a dire: da tanto tempo sono con voi, tu non mi hai conosciuto, Filippo? Come dire: ma come, Filippo, mi fai questa domanda pur avendo camminato e vissuto con me da tutto questo tempo? E il Signore poi sovviene alla nostra mancanza, alla nostra mancanza. Chi ha visto me ha visto il Padre. Noi abbiamo questo grande privilegio, noi suoi figli di oggi. Non solo, ma noi abbiamo avuto anche il privilegio di avere un'immagine della gloria del Signore Gesù. Adesso leggiamo in Matteo 17,2. In Matteo 17,2 noi abbiamo la descrizione della trasfigurazione di Cristo, ed è un'immagine che il Signore ci ha lasciato della sua potenza. Matteo 17,2 dice: e fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce, e apparvero anche eccetera eccetera. Anche questo il Signore è sovvenuto alla nostra mancanza, alla nostra, virgolette, ignoranza. Si è mostrato a tre apostoli, si è trasfigurato mostrando loro quello che egli era, dicendo loro di non divulgare questo che loro avevano visto, ma di aspettare i tempi giusti. Quando i tempi giusti sono arrivati, hanno scritto questo meraviglioso libro che sono gli Evangeli, nel quale noi abbiamo anche, tra virgolette, un'immagine del Signore. Ma quello che oggi noi credenti ci distingue da quello che poteva essere Giobbe o Mosè dell'Antico Testamento sono due particolari che sono stati menzionati nelle nostre preghiere. Il primo è che noi abbiamo tutta la rivelazione del Signore. Noi abbiamo la Bibbia, noi abbiamo la sua parola. Allora una domanda è: come viviamo la nostra comunione con la parola di Dio? Perché la leggiamo, la meditiamo, sentiamo il desiderio e siamo assetati ed siamo affamati della parola del Signore, perché più questo avviene in noi e più noi impariamo a conoscere e, paradossalmente, permettete il termine, a vedere l'opera potente e la persona magnifica del Signore. Un'altra cosa, un altro aspetto, è che noi abbiamo nei nostri cuori la dimora permanente dello Spirito Santo. E chi è lo Spirito Santo? Sempre nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetti da 15 a 18. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, da 15 a 18. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Vedete, non ci ha lasciato nulla il Signore che non fosse per noi pienamente completo per noi. Non ci lascia orfani, perché ci dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come il Signore Gesù. Perciò gli apostoli l'hanno veduto il Signore Gesù. Noi invece lo abbiamo fatto entrare ed abitare in noi e starà con voi. Non ci lascia e non ci abbandona. Addirittura molte volte esso viene chiamato il sigillo, qualcosa che viene dato e non può essere tolto. Questa è e sono due ragioni fondamentali che oggi noi, figli di Dio del Nuovo Testamento, della Nuova Rivelazione, noi godiamo di un aspetto nuovo e particolare, che è quello di vivere e di conoscere profondamente il nostro Signore. Cosa trasmettiamo noi ai nostri figli, ai nostri amici, ai nostri parenti? Noi dobbiamo trasmettere anche questa conoscenza e dobbiamo mostrare loro che Cristo è in noi. Dobbiamo mostrare loro come cammina e vive il Signore. I credenti di Berea, se non erro, in Atti, quando videro come gli apostoli e come i cristiani di quella città si muovevano, dissero che sicuramente costoro sono dei seguaci di Cristo, per quello poi gli venne dato il nome di cristiani. Hanno mostrato, hanno parlato da parte di Dio. Poi un'altra cosa fondamentale per quanto concerne noi è il desiderio di vedere il Signore. Ma permettetemi una piccola riflessione. Cristo cos'è per noi? Può essere tutto, no? Che noi possiamo inserire centinaia di migliaia di caratteristiche che possono identificare chi è Cristo per noi. Ma ve n'è una fondamentale che, per quanto concerne me, ma dimentichiamo. Cristo è lo sposo della Chiesa. E noi siamo i partecipanti della Chiesa. Quindi noi siamo la sposa di Cristo. Adesso io sono stato fidanzato con mia moglie. Sono stato fidanzato. E abitavamo lontano. Io contavo i giorni, i minuti, le ore. Non vedevo l'ora di poterla vedere e di poterla rivedere. E con Cristo com'è? Come viviamo noi questo rapporto? Non vediamo anche noi l'ora e il desiderio di poterlo vedere e incontrare? Perché noi saremo e parteciperemo a queste meravigliose nozze, le nozze dell'agnello. E noi siamo la sposa. Abbiamo bisogno di vedere il Signore? Io ho il desiderio di vederlo perché non vedo l'ora di stare con Lui. Ma di vederlo dal punto di vista fisico così, sinceramente no, perché in realtà so com'è, perché lo conosco. Conosco il Signore, conosco tutto di Lui, perché attraverso la parola dello Spirito Santo vengo ogni giorno insegnato, istruito, ammaestrato dal Signore in tutto ciò che sono le sue vie. Ed è interessante che il Signore all'inizio del discorso, quando presenta lo Spirito Santo, dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ecco, la dimostrazione dell'amore verso Cristo, la dimostrazione dell'amore verso Dio, sta proprio nell'ubbidienza ai suoi comandamenti. Cosa dire, fratelli? Il Signore ci guida e ci sostenga. Siamo dei fedeli servitori di Dio. Siamo degli uomini che prima di parlare mostrano quello che è Cristo per noi. Un buon profumo che si sparge dalla nostra vita deve diffondersi, soprattutto anche in questi momenti particolari in cui noi stiamo vivendo. Il Signore, per quanto concerne la mia vita e la mia persona, sta rafforzando profondamente e la fede e la conoscenza in Lui. Ben ha potuto dire Giobbe attraverso tutta quella sofferenza: ho sentito parlare di te, ma ora io ti ho visto. Ed è così, cari ragazzi. Più ci innamoriamo di Dio e più paradossalmente cominciamo a vederlo in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue caratteristiche. Stiamo per avvicinarci al pane e al vino. Conosciamo il significato del pane e vino? Sappiamo quello che esso rappresenta? Bene, una gioia profonda scaturisce dal mio cuore, perché so che questo mi parla anche del mio sposo, che cosa ha fatto per me, di quale amore ha avuto per me il mio sposo. Che il Signore benedica la sua parola nella nostra vita. Amen. Amen.